Questa è la lezione dell'11 marzo del 2020 di esecuzione penale nelle forme della didattica a distanza. Proseguiamo con il discorso di ieri, che abbiamo interrotto ieri, e che riguardava il processo penale, cosiddetto bifasico. Vediamo che cosa significa e a quali problemi risponde, a quali criticità dell'attuale assetto normativo l'idea di questo processo penale bifasico si incarica di rispondere. Direi che è una risposta innanzitutto a quella tendenziale sovrapposizione delle funzioni tra il punto di commisurazione di pena che si ha tra il giudice della cognizione e quello dell'esecuzione, in particolare il magistrato di sorveglianza. E questo perché questa tendenziale sovrapposizione? Perché abbiamo visto che nel momento in cui si applicano le misure alternative alla detenzione ab origine, cioè senza che nemmeno il condannato entri nel circuito carcerario, questo fa sì che il magistrato di sorveglianza sostituisca ab origine, sin dall'inizio, la sanzione che il giudice della cognizione ha applicato nel momento in cui emette la sentenza di condanna. Ecco, affacciarsi così l'idea del processo penale bifasico di ispirazione anglosassone, che prevede che sia direttamente il giudice dell'esecuzione ad comminare la pena, lasciando invece al giudice della cognizione l'esclusivo compito di accertare il fatto e di emanare la sentenza di condanna. Quindi il giudizio di cognizione si conclude con la sentenza di condanna e sarà poi il giudice dell'esecuzione a comminare la pena. L'adozione di un simile sistema, tra l'altro, sarebbe stata consentita, secondo parte della dottrina, dalla lettera della direttiva 96 della legge delega del codice di procedura penale attuale, che imponeva, come si è già visto, l'adozione di garanzie di giurisdizionalità nella fase dell'esecuzione con riferimento ai provvedimenti concernenti le pene e le misure di sicurezza. Questa direttiva avrebbe richiesto, avrebbe auspicato, se non imposto, una fase di esecuzione che attraverso le garanzie giurisdizionali si incaricasse in esclusiva appunto di determinare la pena. Questo modello avrebbe risposto alle carenze che in questo momento si registrano nel nostro attuale ordinamento, che si registrano con particolare riguardo al giudizio di commisurazione della pena. Infatti, il quadro normativo offerto al riguardo nell'attuale processo di cognizione è abbastanza desolante, perché noi sappiamo che l'articolo 187 del codice di procedura penale, che riguarda l'oggetto della prova, ci dice che sono prova i fatti che si riferiscono alla determinazione della pena. Tra l'altro, i fatti che si riferiscono alla determinazione della pena. Quindi, nonostante questo profilo, questo tema sia espressamente un argomento, un tema di prova, un oggetto di prova, ebbene, noi sappiamo che nel dibattimento penale manca, nella prassi, un'attività istruttoria specificamente rivolta all'accertamento delle circostanze rilevanti ai sensi dell'articolo 133 del codice penale, cioè di tutti quegli elementi che servono, secondo la disciplina di diritto penale sostanziale, a determinare il quantum di pena. Invece, il giudice della cognizione non può utilizzare quella che sarebbe, mettere quella che sarebbe la prova di gran lunga più utile per determinare il quantum di pena, ossia la perizia criminologica, che invece è oggetto di un espresso divieto probatorio, ex articolo 220, comma secondo del codice di rito. Questo divieto implica che sia nella prassi illusoria la pretesa che il giudice della cognizione determini la sanzione penale modellandola sulla base della esigenza rieducativa del colpevole, come vorrebbe invece il dettato costituzionale. Conseguenze sono note, le conseguenze negative sono note, quindi nell'impossibilità di svolgere adeguatamente il proprio compito, il giudice della cognizione si rifugia per lo più nel clemenzialismo, cioè applica sistematicamente la pena in prossimità dei minimi edittali, anche perché noi sappiamo che il codice penale risale al 1930, è sicuramente un codice molto rigoroso nel prevedere i limiti edittali di pena. Quindi si assiste appunto a questo fenomeno. Il giudice della cognizione per lo più applica la pena approssimandosi ai minimi edittali e le motivazioni al riguardo sono stereotipate e apparenti, proprio perché la commisurazione della pena non è preceduta appunto da un'istruzione ad hoc e il giudice della cognizione non ha gli strumenti adeguati. Di fronte a questo assetto largamente insoddisfacente, che vede da un lato un giudice di cognizione privo dei poteri adeguati in punto di commisurazione della pena, dall'altro un giudice della rieducazione che si sostituisce al giudice della cognizione perché commina la pena, tra virgolette, vera, cioè quella che sarà destinata poi ad essere eseguita, la sostituisce a quella che il giudice ha previsto il giudice della cognizione ha previsto nella condanna. Ebbene, dinanzi a questo appunto quadro largamente insoddisfacente, il processo penale bifasico potrebbe essere la soluzione, perché consentirebbe di rendere effettivo il giudizio sulla personalità dell'imputato, eliminando il divieto di perizia criminologica, che non avrebbe più ragione d'essere dinanzi al giudice, non avrebbe più ragione di operare dinanzi al giudice dell'esecuzione. E inoltre consentirebbe di accorpare in un unico momento commisurativo le decisioni concernenti la determinazione della pena e quindi si eliminerebbe lo sdoppiamento conosciuto dall'attuale sistema, che vede una pena irrogata dal giudice della cognizione in sede di condanna e poi pena che poi viene modificata e rimodulata dal giudice dell'esecuzione. Si potrebbe obiettare. Ma perché invece di pensare a questo processo penale bifasico, che è estraneo alla nostra tradizione, non pensare ad un ampliamento dei poteri del giudice della cognizione in punto di commisurazione della pena, abolendo ad esempio il divieto di perizia criminologica e estendendo la possibilità di applicare le misure alternative già dalla fase della cognizione? Il punto è che la ratio che assiste il divieto di perizia criminologica è una ratio assai condivisibile. Infatti, si spiega con che cosa? Con l'esigenza che il giudice della cognizione, chiamato ad accertare il fatto di reato, quindi l'esistenza del fatto storico, della responsabilità dell'imputato con riguardo a quel fatto storico, non sia condizionato da valutazioni che attengono non già al fatto, ma alla personalità del soggetto e quindi venga meno a quelle esigenze di legalità che sono sottese e devono essere rispettate all'interno del processo di cognizione. giudice è infatti chiamato a pronunciarsi sull'esistenza del fatto storico così come configurato da quella determinata fattispecie penale e non è chiamato, almeno in prima battuta, a pronunciarsi in ordine alla persona, in ordine all'uomo. Lo farà nel momento in cui commisura la pena, dopo aver determinato la pena, dopo aver accertato il fatto e la responsabilità dell'imputato. Di qui la proposta di introdurre il processo penale bifasico, il quale è previsto secondo due varianti, o meglio, le proposte che circolano riguardano due varianti di processo penale bifasico. Allora, la prima è quella cosiddetta tradizionale e prevede che il giudice della cognizione, al momento della pronuncia della sentenza di condanna, quindi dopo aver pronunciato la sentenza di condanna, differisca ad una successiva udienza, la decisione sul trattamento sanzionatorio. Questa seconda udienza, questo differimento, appaia necessario per acquisire ulteriori prove e approfondire l'indagine sulla personalità dell'imputato. Nel secondo momento, che riguarderebbe la commisurazione della pena, il giudice potrebbe anche ricorrere alla perizia criminologica effettivamente. Determinare la pena con riguardo alle finalità rieducative. Quali sono le principali controindicazioni di questa variante cosiddetta tradizionale di processo bifasico? Primo, questa commisurazione della pena con questi strumenti allargati alla perizia criminologica, utilizzati, impiegabili dal giudice di primo grado, avviene appunto in primo grado. Poi si potrebbe eventualmente aprire però il giudizio d'appello. Il giudice d'appello nel nostro ordinamento rivaluta an e quantum della responsabilità. E allora come si farebbe ad impedire che gli esiti dell'indagine psicologica, personologica, già svolti in primo grado condizionino il giudizio del giudice d'appello sulla colpevolezza dell'imputato. Altro punto, l'attuale scansione del momento commisurativo in due fasi, al momento in cui viene emanata la condanna e poi successivamente quando l'esecuzione inizia, risponde in realtà ad una esigenza ben precisa, l'esigenza di adeguarsi ai tempi lunghi del processo, perché tra la commisurazione della pena effettuata in sede cognitiva e il momento in cui la pena deve essere concretamente scontata, il condannato potrebbe avere già percorso un lungo tratto verso la strada della risocializzazione. Bisogna infatti sempre tenere presente una linea guida essenziale quando si parla di trattamento sanzionatorio, di determinazione del trattamento sanzionatorio, che è il principio di individualizzazione di questo trattamento. Bisogna che quella pena si attagli a quell'individuo in quel determinato momento. Quindi la soluzione proposta da questa idea di processo bifasico tradizionale non risolve il problema perché prevede una sanzione comminata in primo grado, mentre vi è la necessità di adattare la sanzione al momento in cui questa sanzione deve essere eseguita, quindi potrebbe passare un grande lasso di tempo perché ci potrebbe essere il giudizio d'appello, il giudizio di Cassazione, un giudizio di rinvio. Quindi ci sono dei tempi lunghi del processo con cui bisogna confrontarsi. Quindi l'esigenza di una rimodulazione della pena da parte del giudice dell'esecuzione tornerebbe a farsi sentire e quindi il problema da cui siamo partiti rimarrebbe insuperato.